La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marseglia.
Buonasera, benvenuti alla settima ossessione, puntata numero 31 di mercoledì 23 aprile 2025. Un saluto a chi ci sta ascoltando in diretta su Nova Radio in questo momento, sono le 17:05. Un saluto a chi ci ascolta e chi ci guarda anche su YouTube da questa telecamera e anche da questa telecamera. Un saluto agli amici di Spotify, Amazon e tutti quanti che ci ascoltate veramente in tanti con il podcast che trovate disponibile ogni fine settimana. Cominciamo subito questa puntata dove avremo modo di parlare ovviamente anche del 25 aprile, che è la festa, come dico io, più bella che abbiamo in Italia. Lo faremo come sempre a nostro modo, parlando di cinema, parlando di uno dei capolavori del cinema italiano, che racconta da sud a nord la liberazione del nostro paese dal nazifascismo. Sto parlando di Paisà, un grandissimo capolavoro di Roberto Rossellini. Però prima occupiamoci delle uscite di questo fine settimana, che vedrà appunto anche una giornata festiva come quella del 25 aprile, partendo da un film italiano intitolato Una figlia, diretto da Ivano De Matteo, che tra poco sarà con noi in collegamento telefonico, e racconta la storia di Pietro, che è interpretato da Stefano Accorsi, che è un uomo, diciamo, di mezza età, che ha subito un grave lutto, cioè ha perso la propria moglie qualche anno addietro rispetto alla storia che viene raccontata. È rimasto solo a badare una figlia adolescente, si è rifatto una vita con una nuova compagna, ma diciamo che i rapporti tra la figlia di Pietro, di Stefano Accorsi, e la nuova compagna non sono per niente idilliaci. A un certo punto della storia succederà un evento molto particolare che coinvolgerà le due, e in quel punto Stefano Accorsi, cioè o meglio Pietro, che è appunto interpretato da Stefano Accorsi, si troverà costretto a prendere una decisione, si troverà, diciamo, con una crisi di coscienza vera e propria, e dovrà capire appunto come comportarsi appunto con la propria figlia Sofia, adolescente, che ha commesso, diciamo, un atto, diciamo, molto molto grave nei confronti di questa nuova compagna. Ne parleremo tra poco appunto con Ivano De Matteo. Io direi di ascoltarci quindi in questo momento il trailer e poi parliamo appunto con Ivano De Matteo.
Da raccontare dal film,
adesso
da
filmare, devo andare, rispetto troppo chiaro
a quella del anche perché poi penso che nel spettatore che guarda, che segue la storia, è anche più difficile imparare.
Sofì, non mi chiamare Sofì perché non sei mia madre.
Avete discusso di nuovo?
Mi sembra sempre di darle fastidio, non lo so.
E ne parliamo tutti insieme, ok?
Se mi volete fermare,
magari ce lo lasci per cena?
No.
Arrivederci.
Sofia! Il PM ha disposto l'arresto sotto forma cautelare.
Che significa?
Sofia! Sofia!
Sofia ha confessato. È stata lei.
E allora eccoci qua, pronti per intervistare, come promesso, il regista Ivano De Matteo, che è con noi collegato telefonicamente. Buonasera Ivano, benvenuto.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, noi abbiamo appena ascoltato il trailer di Una figlia, il film che da domani sarà nelle sale con 01. E abbiamo anche raccontato la trama, quindi io ti faccio subito la prima domanda. Diciamo che l'idea del film è partita fondamentalmente poi da una domanda, no, che ti sei fatto, cioè se mio figlio commettesse un errore, diciamo anche abbastanza grave, cambierebbero i miei sentimenti nei suoi confronti? E volevo sapere se girando il film ti sei poi alla fine risposto a questa domanda.
diciamo, una domanda che noi ci siamo chiesti sia in fase di scrittura, diciamo che continuiamo a chiederci, sia io che la mia compagna che l'ha scritto, da genitori continuiamo a chiederci, non credo che siamo riusciti a dare una risposta. Sicuramente, io probabilmente dico, rimarrei sempre attaccato alla figura del figlio, in questo caso, diciamo, l'accadimento è molto forte, e quindi è veramente difficile dare una risposta.
E come se poi, tra l'altro, si evince anche dal film, raccontare la sofferenza che provano i carnefici in questo caso è anche molto più difficile da raccontare e da filmare rispetto a quella delle vittime, no? Anche perché poi penso che nello spettatore che guarda, che segue la storia, è anche più difficile empatizzare da un certo punto di vista.
Diciamo che quella è stata un po' la scommessa che abbiamo voluto affrontare con la mia compagna, con Valentina, era cercare di far dimenticare in qualche modo al pubblico, allo spettatore, diciamo, l'accadimento iniziale ed empatizzare con questa ragazza, anche perché, diciamo, rispetto al libro al quale ci siamo ispirati abbiamo cambiato il personaggio, diciamo, di Sofia, della ragazzina, e questa, diciamo, la nostra scommessa è dimenticarti piano piano nel corso del film e seguire un po' questo percorso tortuoso, diciamo, questa sorta di via crucis che va a percorrere un po' la ragazza nel tessuto un po' del mondo del carcere minorile, ecco.
Ecco, appunto, il carcere minorile, mi dai appunto l'occasione per chiederti di farti questa domanda, perché l'ambiente del carcere minorile si vede poco spesso, no, nelle storie raccontate sul grande schermo, soprattutto quelle italiane. Tornato in mente vedendo il tuo film, un bellissimo film, un altrettanto bellissimo film italiano di una decina d'anni fa, forse, di Claudio Giovannesi,
Fiore,
che si chiamava Fiore, esatto, ambientato proprio in un carcere minorile, perché poi l'impatto è terribile, no? Però poi qui nel film si vede anche la funzione che dovrebbe avere un carcere, che molte volte invece, ahimè, purtroppo non ce l'ha in Italia, quella della rieducazione, del ritorno in società, di preparare nuovamente l'individuo per la vita di tutti i giorni, diciamo così.
Ecco, quella, diciamo, è la parte più difficile, più complessa. Dentro i carceri minorili, oltretutto tenevo a precisare che i carceri femminili minorili in Italia sono soltanto due. Quindi uno può ben capire che ho iniziato a girare, erano 7 ragazze a Roma e credo 14-15 a Pontremoli, che è in Toscana, che era il secondo carcere minorile femminile, sono soltanto due, quindi si tende a non mandare i ragazzi dentro il carcere minorile. Quello, diciamo, la difficoltà è poi il reinserimento. Lavorano tante persone, diciamo, a stretto contatto con i ragazzi detenuti, che sono appunto a parte gli assistenti sociali, ma sono soprattutto gli educatori, che cercano, insomma, anche nel nostro caso, anche di tranquillizzare, cercare di tranquillizzare una ragazza che si ritrova, diciamo, da un momento all'altro, da una vita quotidiana, borghese, in una casa con tutte le comodità, si ritrova in un mondo un po' parallelo. Ecco, quindi anche quello era il racconto che volevamo dare, proprio il percorso molto difficile, e poi il reinserimento. Io penso che già è difficile per il carcere ordinario, sia per i grandi, per il carcere dei maggiorenni. In questo caso, insomma, si tende a non mandarli, e nel momento in cui entrano da quella porta carraia, si tende, insomma, si cerca di restituirli alla società, insomma.
Ti volevo chiedere anche della motivazione, della scelta, più che altro, di girare il film in pellicola. Che cos'è che ti affascina ancora di questa cosa?
Ma intanto sono sempre girato, quindi, diciamo, è anche una forma così di scaramanzia.
Di fedeltà.
quindi no, ho sempre girato in pellicola, quindi a parte i documentari che giravo in digitale, ma tutti i miei film, i 3 corti che ho girato, li ho girati tutti in pellicola. Ma soprattutto per responsabilizzare un po' sia me stesso che la truco, stando molto la pellicola, quindi, insomma, sai quanto hai da spendere, ecco. E quindi, diciamo, che è proprio sapere quanto ho. Ecco, ho 30.000 metri di pellicola, so che poi devo fare il mio film. Se invece ho un numero infinito che non so quanto, c'è il rischio che ho paura che poi vado a girare cose che invece non mi servono. Quindi, diciamo, c'è una concentrazione di più, sia da parte mia che da parte di tutta la truppa. Quindi gli attori devono venire preparati, sapere la memoria e chiaramente a cascata tutto il resto della truppa.
Certo. A proposito di attori, ti chiedo infine anche della scelta di Ginevra Francesconi nella parte appunto della protagonista Sofia. L'hai scelta tramite Provini? L'avevi già vista in altri film?
No, io Ginevra non la conoscevo, è stata tramite Provini, cercavo ragazze, come ho fatto col film precedente mia, ho visto tanti ragazzi che non hanno fatto nulla, poi mi hanno presentato lei, insomma, casi, ma nelle varie foto che erano arrivate ho voluto incontrare anche lei e ho fatto un primo provino senza battute, senza copione, ho fatto soltanto sulle emozioni, quindi pianto, aggressività e compagnia, però già mai ha colpito. Poi ho fatto il provino e ha fatto una cosa eccezionale, quindi insomma io sono penso meglio di lei non potevo trovare, penso di aver trovato veramente la mia Sofia.
È davvero, fa parte tra l'altro poi di un ottimo cast, capeggiato anche poi da Stefano Accorsi, Toni, Michela Cescone, insomma un gran cast. Quindi l'appuntamento è a partire da domani nelle sale italiane con 01 Distribution, Una figlia di Ivano De Matteo, che ringrazio e a cui auguro anche un grande in bocca al lupo.
Io grazie a voi, grazie. Andate al cinema.
Andiamo grazie. Tutti al cinema, grazie, arrivederci.
Forza!
Jolie, tu hai un potenziale incredibile.
Sei sempre terza nel ranking, no?
In che circolo giocate?
Sì, dai, a rete!
Lì non c'è stato un problema con un allenatore?
Se c'è qualcuno che può farcela, quella sei tu.
Cos'hai?
Niente. Mi metti al centro dell'attenzione.
Ma no!
Siamo sempre in diretta su Nova Radio alle 17:17. Continuiamo a parlare dei film del fine settimana. Tra le scelte, tra le uscite, ce n'è anche una che ha destato la nostra attenzione. Vado però prima a salutare colui che ce ne parlerà, che è Lorenzo Petrazzi, critico di Screen Week. Ciao Lorenzo, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ben trovato con noi alla settima sessione. Allora, oggi ci parli di un film di cui magari sappiamo poco perché, insomma, poi è un'uscita, diciamo, abbastanza autoriale. È un film che proviene direttamente dalla Semaine de la Critique dello scorso Festival di Cannes, che è una sezione collaterale, un po' come c'è anche a Venezia, la SIC, che è dedicata alle opere prime e seconde, adesso non mi ricordo se ci sono anche le seconde di mezzo, e il film si chiama Julie ha un segreto, uscirà domani nelle sale con I Wonder Pictures, che spesso è sinonimo di qualità, è ambientato nel mondo del tennis, però non è sicuramente Challengers, per citare un film uscito proprio un anno fa di questo periodo. Quindi lascio a te la parola per parlarci di questo Julie ha un segreto.
Certo, sì, decisamente non è Challengers, sotto ogni punto di vista. Sì, è un esordio, Leonardo Vandile, il regista belga, questo è il suo primo lungometraggio, e si tratta di un film molto spiazzante, bisogna dire, perché tratta un tema molto delicato, ma lo tratta in una maniera che è diversa da quella a cui forse siamo abituati. Si parla di abusi nel mondo dello sport, un tema quanto mai attuale, purtroppo. E infatti la protagonista Julie è una giovane tennista, è una giovane, insomma, adolescente, va ancora al liceo ed è un po' la stella di questa accademia di tennis dove si allena, promessa del tennis su cui tutti puntano molto, ma insomma questa accademia dove lei si allena viene scossa da una tragedia. Un'altra tennista poco più grande di Julie, Aline, si toglie la vita e si sospetta che il gesto, insomma, sia stato la conseguenza di alcuni abusi subiti da questa tennista da parte del suo allenatore. L'allenatore che peraltro è lo stesso di Julie, lo stesso della protagonista. Questo allenatore viene sospeso dal suo incarico, Julie però continua a sentirlo per telefono, lo vede, anche lo incontra in un caffè, ed è chiaro che, insomma, anche Julie potrebbe aver subito qualcosa. Tant'è che tutti gli adulti attorno a lei nella sua vita la incoraggiano a parlare. Julie però non parla, mantiene il silenzio, infatti il titolo originale è proprio questo, Julie, si può tradurre come Julie resta in silenzio, Julie è silenziosa, una cosa del genere, perché Julie sceglie di non parlare, ma la sua scelta non è dovuta a omertà o a complicità con l'allenatore o alla paura, è una scelta dovuta al desiderio di evitare lo stigma sociale, perché viviamo comunque in un mondo che tende a identificare le vittime, soprattutto le donne, con il loro trauma, che si tratti di abusi, di malattie, di perdite, mentre invece Julie non vuole essere identificata con il suo trauma, vuole mantenere la sua identità, continuare a fare quello che ama, che è il tennis, insomma, e quindi non vuole essere identificata con quello, non vuole subire questo stigma sociale. E il punto del film, ed è anche per questo che secondo me un film di questo tipo ha molto da insegnare su come si trattano questi argomenti, il punto del film è che la narrazione è molto ragionata, molto greve, ha un passo molto molto greve, molto contemplativo, e affronta la vicenda non in modo diretto ma per vie secondarie, quindi stimolandoci a dedurre quello che è successo. In realtà è un film per l'appunto di silenzi, un film di dialoghi sussurrati, spesso in penombra, c'è questa fotografia di Nicolas Karakatsanis, che è lo stesso di Tonia, in 35 mm, quindi in pellicola, molto di grana grossa, molto d'atmosfera. Ed è un film che è totalmente antididascalico, che evita gli eccessi melodrammatici, che non ha scene madri, ma si concentra proprio sulla persona più che sul trauma. E quindi noi ci troviamo a seguire questa vicenda per vie traverse, tramite le reazioni della protagonista, però senza mai che il tema venga affrontato in modo morboso o troppo diretto. È un film di non detti, è un film di impliciti, è un film che soprattutto asseconda i tempi e i ritmi della protagonista, perché Julie probabilmente prima o poi parlerà, ma lo farà quando e come lei lo riterrà opportuno, quando si sentirà di farlo, come è giusto che sia. Ed è proprio per questo che il film è davvero esemplare per come tratta questo tema, perché pone al centro la persona più ancora del trauma e comunque riesce anche a essere efficace nel mostrarci come gli abusi abbiano delle conseguenze sulla vita di una giovane donna come Julie, che peraltro è interpretata da una vera tennista. Lei si chiama Tessa van den Broek è un'attrice esordiente ed è una vera tennista, infatti le scene di tennis, generalmente scene di allenamento,
sono girate davvero, cioè le ha girate lei?
Le ha girate proprio lei, infatti si vede che è una professionista, certo. E sono girate, ecco, pensando a Challengers, ecco, non, diciamo che non ha quel dinamismo ipercinetico di Challengers, ma sono inquadrature fisse, molto rigorose, però molto espressive, ecco, dove veramente il non detto conta più di quello che viene poi detto esplicitamente.
Non so se questo film, perché adesso sono sulla pagina IMBD, che è la Bibbia del cinema, sono sulla pagina IMBD del regista, che è Leonardo Van Digel, si chiama. Lui aveva girato un corto dove vedo una locandina che è un campo da tennis. Non so se è lo sviluppo di questo corto, che tu sappia, questo film, il suo primo cortometraggio del 2015 intitolato Umpir.
Sì, se non sbaglio c'è qualche affinità tematica. Non ricordo se sia proprio il film un adattamento in lungo del cortometraggio,
sì,
però ci sono delle affinità. Sicuramente lui, sì, c'è una continuità.
Sì, come spesso accade, no? Nelle opere prime dei registi si va spesso magari a ripescare qualche lavoro di cortometraggio e svilupparlo poi in un lungometraggio, succede spesso,
certo,
questa
sì,
cosa
succede spesso.
Sì. Il film, abbiamo detto, è distribuito da I Wonder, che lo porterà da domani nelle sale, credo non in tantissime sale purtroppo, però da quanto ho capito ne vale la pena.
Sì, sì, certamente, sì, è un film che è spiazzante per come tratta il tema, ma merita di essere visto.
La visione. Tu avevi scritto anche una recensione su ScreenWeek,
sì,
hai scritto una recensione. Su
ScreenWeek,
esatto. Perfetto. Quindi per approfondimenti verremo a leggere la tua recensione su ScreenWeek. Per il momento ti ringrazio, Lorenzo, e ti diamo appuntamento a una delle prossime puntate, ok?
Con piacere, grazie.
Ciao, buona serata, buon 25 aprile.
Ciao, buon 25 ciao. Aprile, ciao.
Come on, get out, get my shoe. Come on, get my shoe.
Come on.
You brought him back. That's all right.
Where get the cell phone, eh, Gabi?
Wait a minute.
17:26, torniamo in diretta con la settima ossessione. Siamo alle soglie di una festività, di una ricorrenza molto importante per il nostro paese, e tra l'altro è l'ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo, del 25 aprile, tra due giorni lo sarà, venerdì, e noi lo vogliamo celebrare come sempre a modo nostro parlando di cinema, e per farlo ho chiamato ovviamente il pezzo più pregiato della nostra collezione. Se dico così poi gli altri si offendono, però uno dei tanti nostri pezzi pregiati della nostra collezione, che è Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera a tutti. Ovviamente lui non pensa nulla di quello che dice,
No,
come
infatti,
io dico,
infatti adesso che esiste anche il montaggio, le riprese video, ringrazio sempre il nostro Daniele Lamuraglia per l'ottimo lavoro che fa dietro la macchina presa, ma anche in fase di montaggio. Io ho scritto tutto qua, io leggo un copione,
ecco,
dove c'è
perfetto.
Scritto testuali parole, uno dei nostri pezzi pregiati, Jacopo Fioretti, me l'hanno scritto,
okay.
Il mio autore mi ha scritto questa cosa qui.
Che è ChatGPT il tuo autore.
Che è ChatGPT, certo, ovviamente, perché io non assumo nessuno e non pago nessuno. Come da tradizione in questo mondo, purtroppo. Vabbè, questo è un altro argomento.
Bello,
allora, noi ci stiamo apprestando, come abbiamo detto, torniamo serie a festeggiare il 25 aprile. Ve lo diciamo non in maniera sobria, noi ce ne freghiamo della sobrietà, vogliamo festeggiarlo invece perché ne va, perché è una cosa importante festeggiare il 25 aprile in Italia, al giorno d'oggi soprattutto, per di più sono 80 anni. Dallo storico 25 aprile 1945, e noi lo vogliamo appunto festeggiare parlando di uno dei film che è un capolavoro della cinematografia italiana, un film che ha 79 anni, il prossimo anno compierà proprio questo film 80 anni, nel 2026, girato in un'Italia che usciva veramente ridotta non male di più dalla Seconda Guerra Mondiale, la devastazione totale, un viaggio che ci porta da sud, dalla Sicilia alle paludi del Po nel nord Italia, e stiamo parlando di Paisà, che è un assoluto capolavoro di Roberto Rossellini, diciamo il capitolo di mezzo tra Roma città aperta, che era dell'anno prima se non sbaglio, del 45, e poi successivamente Germania anno zero. Abbiamo scelto Paisà perché tra l'altro è un titolo che, insieme ad altri titoli e altri capolavori del cinema italiano del neorealismo e anche dopo, è arrivato su Netflix credo per un mesetto circa, con un accordo fatto anche se non sbaglio con il Ministero della Cultura. italiano, e quindi vogliamo farvi riscoprire questo capolavoro, un film in 6 episodi diretto da Roberto Rossellini, con anche una sceneggiatura scritta insieme a un altro grande, che è Federico Fellini, che lo ha anche affiancato, se non sbaglio e non ricordo male, anche dietro la macchina da presa, girando alcune scene proprio lui.
C'è un bellissimo libro proprio scritto da Fellini, che è una raccolta dei suoi scritti, che parla, dedica un capitolo intero proprio alla lavorazione di Paisà, perché la prende come esempio proprio quel modo di lavorare che aveva Rossellini, perché da questo film, rispetto per esempio a Roma Città Aperta, che è ambientata tutta a Roma, quindi era più sedentario come film, ma era il primo film che, diciamo, metteva da parte il melodramma, il genere utilizzato nella maniera, diciamo, più rigorosa, i nomi più noti, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, e partiva con il neorealismo, quello che poi farà scuola, perché questo è un film completamente anti Roma Città Aperta, in senso che è un film anti spettacolarizzazione, anti melodramma, è un film molto più documentaristico. Ognuno degli episodi che tu giustamente citavi è introdotto da un frammento di cinegiornale, perché questo è un film che parla della storia accanto alla storia, cioè un film che, senza parlare degli eventi cardine, degli eventi importanti, dei snodi cruciali che hanno, insomma, secondo la letteratura storica italiana e europea, hanno voluto la liberazione d'Italia, invece qui parla ovviamente di episodi che sono poco più in disparte, poco più paralleli. Mi sembra che era Sicilia, Napoli, Roma, poi c'era Firenze, la tua cara,
sì,
Firenze,
c'era,
con quella bellissima sequenza in mezzo all'Arno, che lì è proprio,
sì,
lo snodo del film.
Tra l'altro è una Firenze anche lì devastata dalla guerra e completamente vuota, in quelle strade inquadrate dove non c'era un'anima a giro.
Quella è proprio, era Firenze teatro della guerriglia urbana tra, sì, i nazifascisti e i partigiani. Infatti,
tra l'altro, un episodio di dove, diciamo, ci sono, c'è l'amore di mezzo, perché c'è questa infermiera, se non sbaglio, che va che cerca di attraversare la città insieme ad un'altra persona che deve raggiungere, mm-hmm, la famiglia, alla ricerca del suo amato.
C'è la bellissima sequenza, quella mi sembra al corridoio dei Vasari, mi sembra.
Sì, è il corridoio vasariano. Sì,
vasariano,
sì, 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 sì,
vasariano.
Corridoio vasariano, bellissimo.
Quello è uno snodo cruciale di un film che parte con l'idea che c'è una grande moltitudine culturale, di vissuti, dialettica, banalmente. Questo poi si contrapponeva tantissimo all'idea invece di film fascista, no? Per cui c'era questo italiano quasi artificiale, questo italiano proprio perfetto, questo italiano strutturato scolastico, mentre il neorealismo utilizzava il dialetto e l'inflessione il più possibile proprio per distaccarsi da quel tipo di cinema lì. E questo è un tripudio di multipolarismo, soprattutto nei rapporti che hanno gli italiani con i soldati americani che occupavano l'Italia, facevano parte delle truppe di liberazione, e appunto dalla prima all'ultima tappa c'è questo sorta di avvicinamento tra l'americano e l'italiano, che alla fine, appunto, c'è questo snodo bellissimo a Firenze, in cui arriva questa comunione di intenti, in cui la voglia di libertà diventa un motivo che unisce gli italiani, gli americani, che poi arriva appunto in un momento catartico nella parte della battaglia del Po, che c'è veramente, c'è quell'inquadratura meravigliosa in cui non sai più chi è chi, in cui sono tutti,
sì,
quanti uniti,
che forse è anche la parte più documentaristica quasi di Paisà, in un certo,
perché
senso
c'è una ricostruzione assolutamente molto molto dettagliata, sai, poi quelli erano proprio gli anni, cioè era quel tempo lì, era assolutamente queste fine di mesi, di settimane, c'è una grande ricostruzione proprio storica, veniva da testimonianze dirette di quello che era successo, e c'era questa voglia di raccontare,
sì,
tra la cronaca e la fiction. Cioè, probabilmente questo, per tanti versi, se il neorealismo è il genere d'élite del cinema d'azione, del cinema italiano, questo è il film d'élite del neorealismo, e quindi forse anche il film per tenersi più bello della storia del cinema italiano. Cioè, stiamo parlando,
sì,
comunque di questo tipo di,
senza
film qua, ecco.
È prodotto da una major però americana, se non ricordo,
sì,
male,
certo,
la Metro Golden Mayer, in quanto il precedente altro capolavoro di Roberto Rossellini, Roma Città Aperta, ebbe un grandissimo successo anche all'estero, tanto da appunto invogliare una major,
sì,
così importante come lo era all'epoca, forse ancora molto più di adesso, la Metro Golden Mayer, che se non sbaglio è stata acquisita da Amazon negli ultimi anni.
Tanto per cambiare,
ha deciso appunto di produrre, tant'è che poi appunto c'è un grande uso di lingua straniera, di lingua americana nel film, per ovvi motivi, no? Perché
tu pensa, scusa, ti interrompo, che noi siamo riusciti anche a criticare questo film nel momento in cui c'è l'episodio, il quinto, mi sembra proprio che è quello dell'abbazia, sì. Appunto, in cui c'è anche una questione sulla religione, c'è una grande importanza invece sul protestantesimo dei soldati americani e in generale dell'americanità, e lì addirittura c'è stata anche una riflessione su una correzione ideologica che, voglio dire, poi alla fine non sussiste, perché quella è appunto, come dicevi te, cronaca. Invece è da sottolineare come Rossellini sia riuscito a farsi produrre questo film, però facendo comunque la riduzione linguistica, non mettendo i nomi di cartello, non mettendo le grandi star come ha fatto precedentemente, ma facendo tutto un altro discorso.
Sì, esatto. Fino a quel finale, poi appunto nelle paludi del Po, dove vengono gettati i corpi, no? Bendati e legati, di chi era stato catturato. E un capolavoro assolutamente da rivedere in questo periodo, per il 25 aprile, da scoprire per chi ancora non ha avuto modo di farlo. Come vi abbiamo detto, è disponibile su Netflix, credo, fino al 15 maggio.
Visto, secondo me.
No, perché a parte che si trova, vabbè, non lo posso dire, sì, non dico un sito illegale, è YouTube, però si trova in pessima qualità. C'è invece su Netflix la versione, no, perché noi facciamo pubblicità a Netflix, se fosse stata su un'altra piattaforma avremmo detto ugualmente piattaforma
magari
legale, però su Netflix c'è proprio la versione restaurata. Insomma, stiamo parlando di un film di 79 anni fa, quindi potete immaginare col passare degli anni la pellicola e tutto quanto è stato appunto restaurato dalla preziosissima Cineteca di Bologna poco meno di 10 anni fa.
Tra l'altro è un film che parla la contemporaneità, domanda che fai sempre tu,
parla
anche di senso di sopraffazione, di impotenza che deve un popolo italiano che per tanti versi non si è mai scaricato di dosso questo senso di dipendenza dagli altri e dalla necessità di avere uno shock, una sveglia da qualcun altro, di reanimazione di un sentimento che invece sembrava non poter sopraffare mai invece la distruzione che era la guerra e che poi è stata a livello culturale
quanto la guerra annienti qualsiasi cosa, no? Le città, chi ci vive, la cultura e tutto quanto, davvero. Quindi è anche un film molto contemporaneo, infatti si ritorna sempre lì, e non a caso è uno di quei film titoli immortali di cui stiamo qui a parlare anche a distanza di 80 anni. Jacopo, c'è il traffico e poi avremo modo anche di riprendere la nostra rubrica su David Lynch, quindi resta lì,
Va bene.
Eccoci, allora 17:39, torniamo in onda con la settima ossessione, è rimasto con noi Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo, di nuovo.
Eccoci qua.
Riprendiamo la nostra rubrica sul nostro caro, carissimo David Lynch, e che non trattiamo da ormai qualche settimana. C'è la sigla però prima, ascoltiamo.
Lost Highways, viaggio nel cinema di David Lynch.
Più l'ascolto questa
sigla. Allora,
eccoci
sigla. Qua, no, pronti.
È partita di nuovo la mia voce, non so per quale motivo.
Allora veramente è tutto finto. Con chi sto parlando?
È l'intelligenza artificiale.
Esatto.
Sempre il mio autore preferito, l'intelligenza artificiale. Allora, siamo arrivati, eravamo rimasti all'ultimo film di cui abbiamo parlato, era Velluto Blu, quindi 1986, un film che ha la mia stessa età e se li porta molto meglio di me quel film. Poi siamo arrivati invece a facciamo un salto di 4 anni, arriviamo nel 1990 quando David Lynch dirige Cuore Selvaggio, Nicolas Cage e Laura Dern, la sua attrice feticcio, un film che vince il Festival di Cannes di quell'anno, e a premiarlo, se non sbaglio, ci fu niente meno che
Bertolucci,
bravo.
Bertolucci era presidente della giuria, perdonami. No? A premiarlo ci fu un
presidente della giuria.
che non mi ricordo chi era, andate a vedere, per favore, faccio un appello, sta su YouTube, presumo, il momento della vittoria della Palma d'Oro di Cuore Selvaggio, che fu, penso a memoria, la più criticata, la più contestata che abbia mai visto in tutta la mia vita.
Il motivo della discordia quale fu?
Beh, che era assolutamente un film che per il 1990, essendo, diciamo, un film che rappresentava, con tutto che David Lynch era già Lynch, era già stato candidato agli Oscar e tutto quanto, era un film che per la giuria, diciamo, quella del pubblico e della critica, non aveva nessun motivo per essere premiato, perché invece era un film molto raffazzonato, era un film molto giovanile, era un film che vedeva, diciamo, voleva rifare il classico dei giovani ribelli degli anni 50, ma in un senso molto più parodistico, quasi farsesco secondo loro, come se queste poi fossero delle cose negative, ecco.
Esatto. E, che cosa possiamo dire di Cuore Selvaggio? Guarda, io ho letto, ho sempre pensato una cosa, e tra l'altro leggendo Film TV proprio oggi, il nuovo numero, anche Film TV sta dedicando una rubrica settimanale. Loro sono un po' più, diciamo, precisi di noi, perché tutte le settimane
volevi
hanno...
Volevi dire bravi.
Quello è scontato, non bravi, sono sicuramente bravissimi, parlo per me, non per te assolutamente. E fanno una rubrica sul cinema di David Lynch da quando appunto c'è stata la notizia della sua scomparsa fino a quando avranno modo appunto di poterla fare, fino a quando avranno qualcosa da dire su David Lynch. Oggi accennavano anche a Cuore Selvaggio, tra l'altro la rubrica è scritta un po' da tutti gli autori e autrici di Film TV. Questa settimana toccava a Emiliano Monreale, parlando di Cuore Selvaggio ha sempre detto una cosa che io ho sempre sostenuto, cioè senza Cuore Selvaggio non ci sarebbe stato in buona parte il cinema anche di David Lynch, e soprattutto Pulp Fiction, che sarebbe arrivato da lì a 4 anni, vincendo anch'esso Cannes. Che ne pensi?
No, allora, diciamo che secondo me...
il primo film pulp, come si suol dire, Cuore Selvaggio, di genere pulp.
Più che altro, secondo me, Cuore Selvaggio è il primo film che pone un interrogativo su cosa è il cinema e come il cinema può reinventare se stesso per raccontare un mondo in cui ormai è tutto post, è tutto caduto, non ci sono più le idee sociali e politiche degli anni 50, negli 60, negli 70, in cui le controculture ormai sono arrivate oltre, in cui si sta per arrivare a un fine millennio in cui il mondo precedente, creatosi dopo la Seconda Guerra Mondiale, stava per cadere, il muro di Berlino, quindi era l'idea, la prima idea in cui il cinema rifletteva col postmodernismo, d'altronde di cui Tarantino è per tantissimi versi il più grande esponente della sfera moderna del cinema, si cominciava a riflettere su come il cinema appunto poteva raccontare e poteva mettere in dubbio gli stilemi classici. Poi, Cuore Selvaggio è stato uno snodo fondamentale per Lynch, perché intanto l'ha fatto mentre c'era Twin Peaks, perché più o meno stavamo lì,
sono quegli anni lì.
Sì. Esatto.
Tra l'altro, apro parentesi, poi ti rendo letto, hai citato Twin Peaks, su Mubi dal 13 giugno saranno disponibili tutte le stagioni di Twin Peaks, chiusa la parentesi.
Ah. Beh, sì. Sempre mi piace il servizio pubblico che fai ogni tanto,
sì. Mi fanno l'auto assegni, quindi lo
sì, e fu molto importante secondo me per Lynch stesso, perché Lynch riesce a fare un passaggio che non era scontato da Velluto Blu, perché questo è il conto Velluto Blu, in cui tutto quello che per Lynch era il dover, sai, affrontare a livello nascosto, il sotterraneo, l'inconscio, il voyeur, il guardare ma non toccare, il vivere solamente le conseguenze, il ripiegare sempre su se stesso, diventa invece fondamentalmente tutto quanto visibile. C'è il rosso della rabbia, dell'amore, della passione, del rossetto di Laura Dern, ma anche della maschera rossa della madre di Laura Dern, quello dei cattivi più inquietanti che abbia mai visto in tutta la mia vita. E c'è poi il rifacimento del Mago di Oz, che è stata una pellicola fondamentale, lo sappiamo tutti. per tantissimi autori del cinema, tant'è che è quasi iconoclasta in questo senso,
che ha influito molto.
E quindi c'è tutta questa rielaborazione di un'impossibilità di un ritornare veramente a casa, perché poi in America, sai, c'è sempre questo mito, lo vediamo anche con Trump adesso, no? In cui quando non si può più andare avanti, perché avanti c'è solamente la tossicità, la negazione dei diritti, l'apertura verso gli altri, si tornano indietro negli anni 50, al Mago di Oz. In questo caso non si può più fare, perché poi nel finale, spoiler, mi dispiace, non sono passati tanti anni, quando c'è la possibilità per il Sailor di Nicolas Cage di poter tornare indietro, c'è solamente proprio con una trovata scenica totalmente cinematografica, totalmente fittizia, non sai mai se poi c'è realtà in quel ritorno, quando vede la Laura Palmer, però maga buona, perché era sempre Sharon Lee che gli appare, che gli dice di poter tornare indietro per ricominciare la sua storia d'amore con Laura Dern, con Lula. È totalmente una cosa fittizia, totalmente una cosa farsesca, fiabesca, puramente cinematografica. E quindi, se tu devi tornare indietro, non c'è nulla da cui tornare, tutto quanto il giochino cade. E in questo Cuore Selvaggio è stato rivoluzionario, perché poi il non capire di non poter tornare più indietro con il cinema americano è stata la base su cui poi si è costruito tutto quanto quello che è venuto post New Hollywood. E qui poi ci puoi mettere sì anche tutto il movimento postmoderno e Tarantino. Scusate, perché poi mi faccio questi viaggi da solo, però mi piace condividerli.
No, beh, sono viaggi in cui noi ci veniamo molto volentieri, anche senza allacciarci la cintura, perché ci piace essere portati, trasportati in questi bellissimi viaggi che ci fai fare, in queste Lost Highways, anzi, viaggi nelle Lost
Highways. E poi il prossimo film, no, tra l'altro. Noi che facciamo Lost Highways o Twin Peaks, poi?
Sai che è una bella domanda? Ma io farei anche Twin Peaks, dai.
Vabbè, dai.
Ma farei anche Twin Peaks, sì. Io dico, cercatelo, chi non avesse mai visto Cuore Selvaggio e ha fatto molto male, ma ha sempre tempo per poterlo recuperare, e cercatelo con il titolo originale Wild at Heart, perché con il titolo italiano, proprio in quegli anni in Italia imperversava una telenovela che si chiamava proprio dello stesso titolo, Cuore Selvaggio. Forse i distributori dell'epoca, pensando magari di attirare persone a vedere che quella che comunque è una storia d'amore tra Laura Dern e Nicolas Cage, ha detto: ma perché non la chiamiamo? C'è Wild at Heart, Cuore Selvaggio. Beh, perfetto.
Ma veramente?
Sì, esisteva una telenovela che vinse tanti telegatti all'epoca. Non Palme d'Oro, ma tante telegatti, che si chiamava Cuore Selvaggio, e proprio in quell'epoca poi uscì anche il film di David Lynch. Tant'è che se tu scrivi Cuore Selvaggio su Wikipedia, il primo titolo che ti viene fuori è proprio la pagina della telenovela, non del film di David Lynch.
Benissimo. Va bene.
Non ritornerò a ripetere quella famosa storia che ho già ripetuto del mio Blu-ray di Cuore Selvaggio, l'avevo anche già detta, quindi è un motivo per poter riascoltare le vecchie puntate del podcast. Non abbiamo più tempo per poterne parlare, però direi che ne hai, come sempre, ci hai cucito addosso come sempre un ottimo vestito alla tua analisi in questo caso di Cuore Selvaggio di David Lynch, per questo ti ringrazio.
Approfitto
della tua presenza per salutare l'amico Andrea Casciagli, che la scorsa settimana era qua con noi. Ieri c'è stata a Firenze la prima del suo film documentario La Leggerezza. Ne approfitto, le ho fatti di persona, ma gli faccio anche qua i complimenti per questo documentario. Cercatelo, e soprattutto è un appello anche agli esercenti anche fuori dalla Toscana di prenderlo questo film, perché raccontando insomma la malattia della nonna, dell'Alzheimer, come ci ha raccontato lui la scorsa settimana, è riuscito davvero a fare un grande lavoro a dosare in maniera perfetta i toni, non essere mai fuori luogo, di avere sempre il giusto tatto per raccontare questa storia che lo ha coinvolto anche in prima persona. Quindi complimenti ad Andrea Casciagli. Ci sarà un'altra proiezione a Firenze il 7 maggio, però poi se arriva anche in Umbria, in Emilia, ci fa molto piacere.
Come no, speriamo
glielo auguriamo.
Sono
grazie
molto curioso di vederlo.
Grazie Jacopo,
a voi,
alla prossima.
Buon proseguimento.
L'unico modo per fermarla e per fermarli è seppellirli tutti sottoterra.
Non possiamo lasciarla vincere. Voglio aiutare.
È già qualcosa.
Il nemico del mio nemico è mio amico.
È ora di riportare Serena a Gilead.
Chiamerò il comandante Lawrence.
Il comandante Lawrence ha dato l'ordine.
Janine!
Dimenticami.
Ti ho perso più volte.
Io sono qui.
Hanno ancora mia figlia.
Il mio nome è June.
17:51, c'è il spazio anche per questa settimana per parlare di serie televisive. Lo facciamo con Martina Morin. Buonasera Martina.
Ciao a tutti.
Ciao Martina, ben trovata. E oggi tocca a te parlare di serie televisive. Lo facciamo andando a riprendere una serie di cui tra l'altro è uscita da poche settimane anche la nuova stagione, la sesta stagione su Team Vision. Si tratta di The Handmaid's Tale, che è tratto da l'omonimo romanzo che in Italia si chiama Racconti dell'Ancella di Margaret Atwood. È arrivata alla sesta stagione, che credo sia anche l'ultima, però noi di solito non parliamo delle ultime stagioni, ma quando appunto c'è una serie che vale la pena recuperare cerchiamo di andare indietro nel tempo, e quindi riavvolgiamo il nastro. E per chi è a digiuno totale
confermo che
sì, è la sesta stagione, giusto?
Esatto, sì. Scusami, era saltata per un attimo la linea.
Ah, no, niente. E dicevo che appunto riavvolgiamo il nastro, ritorniamo alla prima stagione e introduciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a The Handmaid's Tale, e dici anche perché poi ne vale la pena recuperare, vale la pena recuperarla.
Allora, come hai detto tu, la sesta è l'ultima stagione e la particolarità sta nel fatto che, come hai detto, la prima stagione è tratta da dal libro di Margaret Atwood, mentre tutte le altre stagioni, dalla seconda fino appunto a questa attuale, sono sostanzialmente nate dalla fantasia degli sceneggiatori, e questo è sempre comunque un qualcosa di estremamente borderline, no? Perché è molto difficile partire da un soggetto scritto, pensato e fantasticato da qualcun altro e poi proseguirlo. Però nel caso di Il racconto dell'Ancella questo è stato fatto divinamente, perché le cose poi hanno preso una piega del tutto naturale e non forzata, quindi questo è sicuramente il primo aspetto positivo, no? di una serie un po' ibrida tra il non originale e l'originale. Per quanto riguarda la trama, è una trama che in realtà può sembrare banale, perché è un racconto utopistico, e quando ci si confronta con l'utopia, la distopia, tutto può essere tutto e tutto può essere possibile. E nel caso del racconto dell'Ancella siamo in una realtà alternativa in cui gli Stati Uniti non ci sono più ed esiste questo nuovo stato, che è lo stato di Gilead, in cui si è deciso che alcune persone di rilevanza politica, i cosiddetti comandanti, abbiano delle ancelle, in modo tale che possa in qualche modo essere ripristinato l'equilibrio della fertilità, che negli ultimi tempi era venuto sempre meno. Quindi questa realtà di Gilead nasce fondamentalmente per risolvere il problema della fertilità, della mancata fertilità delle donne. Le ancelle infatti sono tutte donne che a seguito di una serie di analisi si sono scoperte essere fertili. Il tutto avviene sotto la supervisione delle mogli dei comandanti, e la protagonista, che è John Osborne, è diciamo l'elemento chiave che poi ha il sistema di Gilead, perché è un sistema fallace in quanto si nasconde dietro la pretestuosa scusa di voler risolvere il problema della fertilità, ma in realtà è solo uno strumento per cercare di prevaricare, avere un potere sugli altri, avere controllo, raccontare una realtà alternativa in cui i forti vincono e sono al potere, guidano, e i deboli invece vengono relegati ai margini. Infatti tutte le donne non fertili diventano, ad esempio, o vengono spedite nei campi a lavorare, o diventano le cosiddette marte, ovvero le colf, diciamo, le persone che accudiscono e si occupano della casa. E Tuttavia, per quanto possa, ecco, sembrare una storia che in cui può succedere di tutto, credo che il messaggio principale del racconto dell'Ancella sia legato all'aspetto della maternità. June è una donna che perde una figlia durante questa trasformazione dagli Stati Uniti a Gilead, o meglio, viene separata dalla sua figlia, che poi viene riassegnata ad un'altra famiglia, e per tutto il tempo delle stagioni lei proverà incessantemente a riprenderla con sé, e quindi a fare in modo che possa in qualche modo essere svincolata da questo regime di Gilead. Contemporaneamente però succederanno altre cose, diventerà di nuovo mamma e lo spirito che guida sostanzialmente June e non solo June è il senso di maternità, la maternità. Lei infatti è costantemente in scontro con Serena Joy, che è la moglie di quello che è stato il suo primo comandante. Ed è squisitamente particolare vedere come anche Serena Joy, mossa da istinti materni, si muova nella società per proteggere quello che poi insomma sarà suo figlio. Per quanto le due personalità sono completamente in contrasto tra di loro, perché June è votata all'onestà, alla libertà, all'apertura mentale, mentre Serena Joy invece è una delle maggiori fautrici del regime di Gilead. Eppure due donne così diverse riportano dei modus operandi molto simili, perché il senso di maternità in un modo o in un altro accomuna un po' tutte. E l'ultima stagione
era andata via per qualche secondo l'ultima stagione. Sì, vai.
L'ultima stagione calca proprio la dicotomia tra il personaggio di June e come lei intende la maternità e il personaggio di Serena Joy. Ovviamente qui io ho riportato un racconto scevro da tanti dettagli, perché chi chiaramente magari non ha mai visto il racconto dell'Ancella e vuole avvicinarsi alla visione, è giusto che lo faccia senza spoiler.
Certo.
Però queste due personalità sono poi nel corso di queste sei stagioni oggetto di numerose vicissitudini che le vedono in parte vincere, in parte perdere, sopravvivere, riprovare, scappare, reintegrarsi. Quindi in realtà la mia è una descrizione molto scarna, ma sono dei personaggi che crescono anche all'interno delle stagioni, che cambiano posizione, che si avvicinano anche l'una all'altra, perché poi è un rapporto dicotomico. Serena Joy è la nemesi di June, per quanto appunto ci siano degli aspetti però in comune, perché sono donne e sono mamme. E io ritengo che sia una delle migliori serie televisive dell'ultimo decennio. Imperdibile e sarebbe giusto vedere tutte le stagioni di seguito, perché io ad esempio adesso sto
binge
facendo
watching.
Un po' di difficoltà, esatto, perché
passa un po' di tempo.
La quinta stagione è andata in onda circa 2 anni fa ed è difficile tenere il filo quando passa così tanto tempo. Invece credo che chi si approccia alla serie per la prima volta e la veda tutta d'un fiato scoprirà una bellezza di ore che noi che l'abbiamo vista, diciamo così, a spezzoni un po' abbiamo perduto.
Va bene.
Quindi suggerisco caldamente.
Va bene. Si trova su Team Vision, che è una piattaforma che insomma non è che ce l'hanno in molti, però chi ha la connessione credo internet con Team penso che ce l'abbia, se non sbaglio ce l'abbia in di base con l'abbonamento a Team. Va bene Martina, io ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente, se lo vorrai.
Grazie a voi, grazie a voi, alla prossima.
Ciao, un saluto, ciao.
Sono le 18, siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 31 che potete riascoltare a partire da domani su novaradio.info e poi arriverà anche il podcast su Spotify, su Apple Podcast e poi ancora arriva nel fine settimana anche il video su YouTube e quindi saluto gli amici di YouTube da entrambe le telecamere, ringrazio ancora una volta per il prezioso lavoro Daniele La Muraglia per quanto riguarda appunto le riprese video e il montaggio. Vi do appuntamento a questo punto tra 7 giorni e vi auguro una buona serata.